E questa era la sigla che anticipa il nostro dibattito di oggi, curato dalla collega Francesca Rodesino. Francesca, buongiorno.
Buongiorno Mario, buongiorno anche a chi ci ascolta.
2 giorni fa in Kappa, il nostro magazine della sera, abbiamo parlato con Pablo Creti dell'uscita del documentario Skateboarders, storie di skaters nella Svizzera italiana, di cui Pablo Creti è autore, ma a dire il vero in questi giorni il mondo degli skater è particolarmente vivace nella Svizzera italiana. Pochi giorni fa è stato inaugurato lo skatepark di Mendrisio, questo fine settimana a Lugano si terrà il festival di skateboard e musica Warriors Weekend, e dal 23 al 28 settembre a Locarno torna il festival Griffy Skate.
Beh Mario, c'è quindi parsa la giusta occasione per cercare di mettere a fuoco quello che sembra essere più uno stile di vita che solo uno sport. Sì, perché il mondo dello skate non è fatto soltanto, insomma, della tavola, delle rampe, dei cosiddetti trick, ma è una vera disciplina sportiva che è anche al tempo stesso una vera cultura urbana fatta di stile, creatività, senso di comunità, di valori condivisi e anche di un'estetica comune.
E oggi parleremo quindi di questa pratica, ma allargheremo lo sguardo anche ad altre sottoculture e forme di partecipazione urbana dal basso, proprio per provare a capire come nascano e che significato hanno nelle nostre città e in che modo possono diventare strumenti di rigenerazione, ma anche di riappropriazione degli spazi urbani.
Il tema ovviamente è ampio e noi abbiamo i nostri ospiti che ci aiuteranno appunto a indagare. Intanto saluto subito Flavio Pintarelli, buongiorno.
Buongiorno Francesca, buongiorno Mario e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Flavio Pintarelli è scrittore, tra i suoi libri oggi potrà tornarci particolarmente utile Stupidi giocattoli di legno, lo skate nel cuore della metropoli, uscito per Agenzia X nel 2014, ma il mondo dello skate lo conosce anche perché l'ha frequentato per tanti anni.
E buongiorno e benvenuta ad Alphaville anche a Daniela Ciaffi.
Ciao, buongiorno.
Daniela Ciaffi è professoressa di sociologia urbana al Politecnico di Torino. Cito giusto un paio di suoi saggi, Le città contemporanee, prospettive sociologiche, scritto con Silvia Crivello e Alfredo Mela, pubblicato nel 2020 da Carocci, e poi anche urbanistica partecipata, modelli ed esperienze, sempre per Carocci e sempre scritto con Alfredo Mela, ma quest'ultimo è del 2011. Va detto che con noi doveva esserci anche Vanni Santoni, ma purtroppo non siamo riusciti a contattarlo e quindi nulla, sarà insomma nostro ospite in un'altra occasione. Francesca.
Sì, allora iniziamo subito con Daniela Ciaffi. Prima di tutto mettiamoci un po' d'accordo sul significato delle parole. Nell'introduzione abbiamo parlato di sottocultura per parlare del mondo frequentato dagli skaters, fatto dagli skaters. Proviamo a definire meglio proprio questo concetto.
Sì, beh, insomma, se la parola cultura, specialmente la cultura con la C maiuscola, molto spesso indica un po' i servizi culturali, no? Quelli che i nostri responsabili pubblici ritengono che faccia parte, diciamo, del cosiddetto welfare state, quindi abbiamo diritto a educazione, cultura, e nelle città, poi città, cittadine, troviamo i vari spazi, no? Quindi i teatri e così via. Con sottocultura in genere si indicano delle iniziative dal basso che a loro volta, ritengono che sia cultura quella non necessariamente erogata, diciamo così, dai nostri responsabili pubblici.
Ecco, intanto ci ha raggiunto anche Vanni Santoni, che saluto, benvenuto. Abbiamo perso proprio la linea in questo momento, quindi chiederei a Flavio Pintarelli, ma come si inserisce la pratica dello skateboard nella definizione di sottocultura? In che modo quindi lo skate diventa una vera e propria sottocultura con codici, con valori, con linguaggi propri? Perché lei nel suo libro parla di skate come stile di vita e di abito mentale, quindi può spiegarci cosa intende e come questi elementi influenzano la comunità degli skaters?
Sì, il modo in cui questa che nasce come disciplina sportiva o come variante di terra del surf da onda negli anni 50 negli Stati Uniti diventa a tutti gli effetti una sottocultura è un processo storico abbastanza lungo. E anche difficile forse da riassumere nel tempo che abbiamo a disposizione. Quello che posso dire è che lo diventa creando una serie appunto di codici condivisi di linguaggio, di atteggiamenti, di pratiche, codici condivisi estetici e in questo modo sviluppa una propria identità all'interno delle comunità di persone che partecipano a questa attività e quindi gli skater costruiscono una propria identità in relazione e in differenza con altre comunità urbane e non solo, e così facendo sviluppano appunto una cultura che viene definita sottocultura perché non è una cultura, diciamo, mainstream alta, ma è una cultura di nicchia, è una cultura con una serie di peculiarità e in alcuni aspetti è anche una cultura che si costruisce in opposizione a quelli che sono i valori dominanti.
Allora, io ringrazio Flavio Pintarelli. Nel frattempo noi stiamo comunque cercando di recuperare la linea con Vanni Santoni, chissà se ci riusciremo o no. Nel frattempo io vorrei proprio continuare con lei per citare il titolo del suo libro, Uno stupido giocattolo di legno, come probabilmente lo definirebbe chi è disinteressato a questa pratica. Lo skate può diventare un modo per attraversare e vivere lo spazio urbano in maniera diversa da quella della massa, che magari si muove a piedi o in auto per andare al lavoro o fare acquisti. Gli skater invece osservano e vivono, fanno propri questi spazi, spesso che sono spazi trascurati come scalini, corrimani o passaggi anonimi. Penso per esempio qui nella Svizzera italiana, essendo di Bellinzona, a Piazza del Sole. Possiamo quindi parlare di una forma di consapevolezza urbana diversa, messa in mano proprio agli skater e al loro stupido giocattolo di legno?
Sì, io penso che si possa parlare del fatto che chi utilizza lo skate non solo come mezzo di trasporto, come mezzo di locomozione, è scomodissimo per questo uso, ma anche come mezzo di espressione fisica di se stesso abbia o sviluppi una diversa consapevolezza dello spazio urbano. Lo fa perché lo skate, come tutti i mezzi di comunicazione, come tutti i media, in un certo senso possiamo pensarlo in questo modo, inserisce delle piccole differenze nel modo in cui noi ci relazioniamo, in cui il nostro corpo si relaziona allo spazio urbano. Bastano pochi centimetri, quei pochi centimetri da cui ti solleva da terra, per cambiare completamente tutta la tua percezione dell'ambiente circostante. Basta il tipo di moto che uno skateboarding, ti dà la possibilità di sperimentare, quindi il tipo di velocità, le accelerazioni, le frenate, il modo in cui, si curva, come, le asperità del terreno si trasmettono attraverso la tavola al tuo corpo, in maniera tattile, visiva, uditiva e non solo, coinvolge tutti e cinque i sensi e questo cambia ovviamente la prospettiva, cambia ovviamente la percezione, ma non solo la percezione interna, ma allo stesso tempo lo skater attraverso la tavola esprime se stesso all'esterno perché che cosa fa? Cambia la funzione dello spazio urbano, cambia la funzione degli oggetti di arredo urbano attraverso il proprio gesto tecnico e quindi una panchina non è più soltanto un oggetto che serve a sedersi, ma è un oggetto che serve per compiere dei trick, compiere delle manovre e queste manovre possono essere scivolamenti, possono essere dei cosiddetti grind, quindi come posso dire, delle grattate, oppure ci si può saltare sopra, oppure la si può utilizzare ancora come una specie di trampolino, e così via per tanti diversi elementi dello spazio urbano,
Flavio,
e oggetti di arredo urbano.
Flavio Pintarelli, diamo ora anche il benvenuto a Vanni Santoni, perché dovremmo essere riusciti a raggiungerlo. Diamo ancora qualche secondo? No, purtroppo no. Quindi chiederei a Daniela Ciaffi, lei come la vede, se guardiamo più in generale al contributo delle culture giovanili dal basso nella rigenerazione dello spazio urbano, diciamo nella riscrittura dei suoi codici e dei suoi usi, insomma, quanto sono importanti per le città pratiche culturali come queste, quindi iniziative che non provengono da settori istituzionali, convenzionali, ma direttamente dalla popolazione, spesso giovanissima, va detto, che si unisce e si organizza?
Ma secondo me sono un po' la chiave per quella che io chiamo democrazia contributiva, che non è la partecipativa, cioè non è quando io ne ho anche fatti nella vita di momenti di ascolto in cui gruppi di giovani chiedevano appunto, no, lo spazio skate. E va bene, insomma, sono amministrazioni abbastanza illuminate che anziché mettere la solita altalena, lo scivolo per bambini piccoli, pensano, no, che anche altre fasce di età abbiano dei bisogni diversi appunto dall'altalena e dallo scivolo, e quindi si fanno, diciamo, dei momenti di progettazione partecipata. Questo mi è capitato di farlo dentro dei bilanci partecipativi, eccetera, soprattutto, diciamo, una ventina di anni fa. Più recentemente, mi sembra molto più interessante, è quando invece per autonoma iniziativa di skaters o altre persone che hanno altri interessi, bikers, chi più ne ha, chi più ne metta, la proposta può arrivare, no, a chi ci governa a livello locale. In Italia usiamo questo strumento dei patti di collaborazione. Arrivando alla proposta in municipio, si chiede, insomma, al soggetto locale come si può contribuire, no? Per esempio, appunto, con le proprie competenze rispetto agli sport che si vogliono fare, e poi si chiede appunto ai nostri amministratori, tecnici, ovviamente anche politici, insomma, di organizzare in modo diverso lo spazio pubblico. E questa autonoma iniziativa è molto interessante perché, come dire, poi le persone non solo chiedono, no, lo spazio di cui hanno bisogno, ma anche poi si impegnano a prendersene cura, e questo è molto molto interessante. Insomma, si vede un po' più lo spazio come un bene comune, anziché solo spazio pubblico oppure spazio privato. Questa è abbastanza una rivoluzione copernicana di questi ultimi tempi.
E io vorrei fare un passo indietro, un balzo indietro nel tempo con Flavio Pintarelli. Apro giusto una parentesi per dire che Vanni Santoni ci abbiamo provato, magari avete sentito anche qualche squillo di telefono, non l'abbiamo raggiunto, e quindi davvero sarà per un'altra volta. Vorrei partire, Flavio Pintarelli, da una citazione. 200 anni di tecnologia americana hanno involontariamente creato un enorme parco giochi d'asfalto dal potenziale infinito, ma furono dei ragazzini undicenni a sfruttare quel potenziale. La frase apre il documentario Dogtown and Z-Boys, è un documentario di qualche anno fa, ma vale la pena vederlo, rivederlo. Lo si trova tra l'altro anche su YouTube nella versione integrale, anche nella versione in italiano con i sottotitoli e la voce tra l'altro narrante è quella di Sean Penn. Un documentario diretto da Stacy Peralta che racconta una storia iniziata nel 1975, ovvero l'evoluzione dello skateboard a Los Angeles con la crew degli Z-Boys, un gruppo di ragazzi giovanissimi che hanno praticamente inventato lo skate facendo incursioni anche nelle piscine vuote dei ricchi di Beverly Hills. È tutto partito così, possiamo dire.
Sì, diciamo che gli Z-Boys degli anni 70 sono il momento in cui nasce lo skateboarding contemporaneo. Lo skate come oggetto esisteva già da almeno 20 anni, veniva utilizzato appunto come versione di terra del surf da onda, c'era già piccoli circuiti professionali competitivi, ma il contributo che danno gli Easy Boys è fondamentale, perché applicano allo skateboarding uno stile molto più radicale, molto più d'impatto rispetto a quello che veniva fatto fino a quel momento. Sono rimaste nella storia, nella leggenda, le loro apparizioni alle gare, ai contest, in cui a cui si approcciavano con un approccio punk provocatorio e appunto molto radicale nei gesti tecnici, e sfruttando, questo dice la storia e la leggenda, un'estate di siccità in cui l'acqua viene razionata in California, le piscine vengono svuotate perché l'acqua deve essere utilizzata in altre maniere, cominciano appunto a muoversi nello spazio urbano, a oltrepassare i confini delle proprietà private e a utilizzare le curve delle piscine vuote, che appunto negli Stati Uniti non vengono create con dei fondi curvi, come se fossero delle onde di cemento, e lì cominciano a fare le prime manovre aeree, escono oltre il bordo della piscina e volano per qualche istante, e questo cambia completamente il modo di andare in skate. Fino a quel momento lo skate tendenzialmente veniva utilizzato per muoversi in orizzontale su lingue d'asfalto, ci si camminava sopra, si facevano delle strane manovre muovendosi in cerchio, e da lì, a partire dagli anni 70, invece lo stile cambia completamente, diventa molto più aggressivo, molto più potente, ed è di fatto quello che è lo stile dominante ancora oggi.
Senta, io adesso vorrei passare appunto a Daniela Ciaffi, e visto che Vanni Santoni non l'abbiamo raggiunto, comunque vorrei porre a voi una riflessione, una domanda che volevo proporre a lui. Nel 2023 usciva il suo libro Dilaga ovunque, appunto di Vanni Santoni, in cui raccontava la scena della street art, una delle sottoculture probabilmente più diffuse al mondo, e abbiamo visto che ci sono molti casi in cui lo skateboard è anche il luogo dello skateboard, è anche il luogo della street art, quindi mi piacerebbe fare questo collegamento. Vanni Santoni scrive: troppo facile bollare i graffiti come l'imposizione della volontà di pochi sulla città di tutti, nient'altro che una narrazione da cattivo articolo di giornale, un'apparenza la cui rottura viene a mostrare che le cose stanno più o meno nel modo opposto e che dietro a un'idea ormai pervertita di spazio pubblico si nascondono interessi specifici, mordendo la carne esterna della città, tatuandola e quindi facendone un corpo vivo, socializzato, si costringe chiunque a chiedersi a chi appartenga davvero quella carne, se la città stessa e il modo in cui è gestita non deriva da una volontà imposta anche nei processi che appaiono spontanei, naturali, in tutto in un continuo sommovimento la cui ideologia è in ultimo quella del profitto. Dunque rivolgerei la riflessione prima magari a Daniela Ciaffi e poi una battuta rapida anche a Flavio Pintarelli.
Ma sì, diciamo che a me quello che risuona di queste parole è la... Così, il fatto che siamo un po' tutte e tutti nate, cresciuti con, fatemi dire, un po' la testa spaccata a metà, cioè da un lato individuiamo gli spazi pubblici e dall'altro invece quelli privati, no? Cioè, quindi c'è questo paradigma della proprietà che, se ripensiamo anche alle nostre vicende familiari, spesso anche litigi, no? Piuttosto che proprio anche generalmente il nostro modo di guardare la città e il mondo in generale, anche i servizi, eccetera, eccetera. Insomma, siamo un po' tutti fatti così, un po' bipolari, no? Cose pubbliche e cose private. E invece, come dicevo prima, l'umanità sta un po' scoprendo, no, che questa divisione in fondo non funziona. Cioè, perché non funziona? Perché come esseri umani la prima cosa che ci interessa non è la proprietà, ma l'uso, no? E infatti anche quello che si diceva prima, no? L'uso è anche collegato a quello che nel mondo un po' anglosassone viene definito le affordance. Le affordance sono che appunto io posso vedere un gradino, no? E se sono un bambino piccolo per me è una seggiolina, se sono uno skater ci faccio le acrobazie che si dicevano prima e così via, no? E quindi rimettere al centro l'uso e anche, come dire, tutte le espressioni, certamente anche i graffiti sono una di queste che ti fanno riflettere sul fatto che in quel quartiere c'è un brutto processo di gentrification che espelle no, gli abitanti più poveri, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, rimettere al centro l'uso e smettere di mettere sempre al centro la proprietà, secondo me è un po' un'intuizione che, per come sta andando il mondo, dovrebbe farci, no, tutti quanti riflettere e anche organizzare tutto il sistema di cosa è legale e cosa è illegale di conseguenza, perché il paradigma proprietario poi, come dire, è molto rigido, eh? Cioè Stefano Rodotà parlava del terribile diritto parlando del diritto privato, quindi ecco, su questo certamente dovremmo un po' tutti reinterrogarci e sono d'accordo che se ci arrivano delle provocazioni mentre siamo per strada e, no, e leggiamo una scritta su un muro, va solo bene, insomma.
Rimettere al centro quindi l'uso. Flavio Pintarelli, lei cosa ne pensa? Una battuta rapida le chiederei.
Beh, sono sicuramente d'accordo con questa visione, con questo modo di mettere in prospettiva le cose. Quello che posso aggiungere è che l'uso spesso, quando genera tensione, quando genera fastidio, lo fa perché va a rivelare delle relazioni di potere che altrimenti sarebbero nascoste, questo che lo rende così sovversivo.
Grazie infinite ai nostri ospiti, abbiamo terminato la nostra conversazione, il nostro tempo a disposizione ormai è scaduto. Grazie quindi alla professoressa di sociologia urbana Daniela Ciaffi, grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche allo scrittore Flavio Pintarelli. A presto, risentirci.
Grazie a voi e big up ai Warriors di Lugano per la loro festa.
Viva.
E grazie a te, Francesca, per aver imbastito il dibattito di oggi.